Ma quanto era bello a scuola studiare l'Unità d'Italia. Le cinque giornate di Milano, le imprese di Garibaldi, le vittorie contro gli austriaci nelle battaglie di Magenta, Solferino e San Martino. Non so voi, ma io dalle elementari fino alle superiori non vedevo l'ora che col programma di storia si arrivasse a studiare il Risorgimento. Perché studiando quelle vicende, quel periodo della nostra storia a metà dell'Ottocento, si poteva essere orgogliosi di essere italiani. Orgogliosi e basta, senza se e senza ma, per una volta. Prima del Risorgimento, la storia d'Italia che si studiava a scuola era tutto un susseguirsi di invasioni straniere, di faide e dispetti fra piccoli e irrilevanti potentati regionali. Sì, qualche consolazione c'era per la nostra povera penisola, la culla del Rinascimento, i veneziani che dominavano il Mediterraneo, ma insomma, poca roba. Per non parlare poi del Novecento, figuracce internazionali, contraddizioni, domande scomodissime sulle due guerre, sul fascismo, sulla resistenza e sugli anni di piombo. Ma il Risorgimento, che boccata d'aria fresca. Niente faide, niente contraddizioni, niente domande scomode. Per una volta sembrava fossimo tutti d'accordo. Tutti volevamo fare l'Italia, a qualunque costo. E improvvisamente l'ora di storia diventava il momento feel good della settimana e il libro di testo diventava un best seller da divorare una pagina dopo l'altra. Un'epopea che partiva dai moti del 1848 e arrivava nel 1861 alla proclamazione del Regno d'Italia. Senza dimenticare ovviamente la ciliegina sulla torta, la conquista trionfale il 20 settembre del 1870 della città di Roma. Il simbolo del passato glorioso dell'Italia e ora quello della sua rinascita, nel segno della bandiera tricolore. Ma neanche il tempo di godersi questo finale col botto. Ed ecco che cominciavano subito le domande scomode. E la più scomoda, quella che racchiudeva in sé tutte le altre, era questa. Ok, col Risorgimento avevamo fatto l'Italia, bravi tutti. Ma questa Italia che avevamo fatto, che cos'era? Allora, per quelli che come me a scuola dopo il Risorgimento andavano in letargo e si svegliavano solo quando era il momento di studiare la Prima Guerra Mondiale, vi faccio un breve riassunto. L'Italia era un paese che si era unificato per contare di più nello scacchiere delle grandi potenze industrializzate europee, ma dove oltre il 60% della popolazione viveva ancora di agricoltura. Era una cozzaglia di territori che fino all'altro ieri si erano fatti la guerra, che avevano istituzioni completamente diverse fra loro, commerciavano con monete diverse e addirittura parlavano lingue diverse. Ah, e a proposito di lingue, questa Italia che avevamo fatto era uno stato dove i tre quarti delle persone in età scolare erano analfabete. E non illudetevi che questa fosse solo una questione meridionale. Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, tutte regioni con un tasso di analfabetismo vicino all'80%. L'Italia, poi, era un paese che dopo il 1870, dopo la conquista di Roma, era reduce da tre guerre di indipendenza. Guerre che sì, avevano fatto l'Italia, ma che come tutte le guerre, costavano, e costavano tanto. Per finanziare queste guerre, lo Stato italiano aveva accumulato un enorme debito pubblico. E l'unico modo per risanare quel debito era imporre nuove tasse alla popolazione. Tasse senza scrupoli che colpirono soprattutto quella popolazione contadina, povera e analfabeta, per cui il Risorgimento, quella grande avventura che noi ci siamo divertiti a studiare a scuola, non significava assolutamente nulla. E per cui il glorioso Regno d'Italia era semplicemente un altro stato ladro. Visto che una domanda scomoda tira l'altra, a questo punto vi chiedo anche: ma se questa era la nuova Italia, quella che avevamo fatto con i nostri cannoni, con la nostra astuzia e con le nostre vite, ne era davvero valsa la pena?
La risposta a questa domanda è sì, certo che ne valsa la pena. Ma per dare questa risposta è importante riconoscere una cosa. Il Risorgimento ci viene presentato come una serie di avvenimenti che culminano con l'Unità d'Italia. Ma la verità è che è solo l'inizio di un percorso verso una vera Unità d'Italia. Un'unità sociale, culturale ed economica, oltre che territoriale. E questo percorso è fatto sì della grande storia che abbiamo studiato a scuola, ma anche di tante altre storie, storie più piccole, meno conosciute, ma non per questo meno importanti. Sono storie i cui protagonisti non hanno statue e piazze che portano il loro nome, ma che hanno contribuito a trasformare i territori cuciti insieme dal Risorgimento nel paese che conosciamo oggi. Beh, questo podcast racconta proprio una di queste storie. Non è una storia di guerre o intrighi politici, è una storia di finanza. No, non la finanza stereotipata dei grandi scandali o delle truffe che si vedono nei film o sui giornali, ma una finanza vera, meno appariscente, ma molto più bella. Questa è la storia di una piccola banca, fondata da un giovane di appena 24 anni in un borgo di campagna. È la storia di come questa piccola banca sia riuscita in un'impresa ritenuta impossibile da politici, industriali e grandi intellettuali. Portare denaro nelle tasche dei contadini poveri e analfabeti. Sollevare un'intera fascia della popolazione da uno stato di miseria ed esclusione sociale che nessuna guerra di indipendenza poteva scalfire. A 140 anni dalla fondazione della prima cassa rurale italiana, Bank Station Podcast presenta Storie di Finanza Vera, un podcast originale di Federcasse. Io sono Francesco Namari.
E io sono Luca Dan.
And the next stop is Bank Station. Capitolo 1. La trappola. Il periodo storico ve l'abbiamo già detto. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, a pochi anni dal Risorgimento. Il luogo potrebbe essere qualunque parte d'Italia. I suoni che vi circondano, animali da cortile, uccellini, vento che sussurra dolcemente tra gli alberi, avreste potuto sentirli nelle campagne di tutta la penisola. Sempre uguali. E questo, oltre che per i suoni, vale anche per gli avvenimenti di cui parleremo in questo podcast. Infatti, la prima cassa rurale italiana, quella piccola banca nata per dare accesso al credito alla popolazione contadina, sarebbe potuta nascere più o meno dappertutto. D'altronde, quella stessa fame, quella voglia di riscatto era presente in tutta Italia. Lo dimostra il fatto che da quella prima banca le casse rurali si siano diffuse a macchia d'olio, spuntando come funghi ovunque ci fossero contadini e piccoli artigiani con pochi soldi e tanta voglia di fare, e diventando poi, nei decenni, quelle che oggi conosciamo come banche di credito cooperativo. Già, la prima cassa rurale, la prima banca di credito cooperativo, poteva nascere davvero in qualunque posto. Ma la nostra storia sarebbe molto più noiosa se non fosse ambientata in un posto ben preciso.
Mare, montagne, pianura, colline ricoperte di vigneti a perdita d'occhio, grandi fiumi, grandi laghi, piccoli borghi medievali e incredibili città d'arte. Se vuoi vedere tutte queste cose, hai due possibilità. Girare l'Italia in lungo e in largo, oppure andare in Veneto. Una sorta di riproduzione in scala, un microcosmo che in una manciata di chilometri contiene tutte le bellezze del nostro paese. con in più gli spritz a 2,50€. Io non sono veneto, ma il Veneto mi ha sempre fatto impazzire. E ancora più del posto, mi fanno impazzire le persone, i veneti. Dei veneti ho sempre ammirato l'attaccamento al loro territorio e alle loro tradizioni, la sfrontatezza con cui usano espressioni dialettali anche parlando con chi il Veneto non l'ha mai neanche visitato. I veneti hanno capito che coltivare la loro anima locale non è sintomo di arretratezza o di ignoranza, ma è una risorsa che arricchisce la loro identità e dà loro quel tocco di colore in più che li rende unici. Gran bevitori e gran festaioli, ma anche gran lavoratori. Gran lavoratori però in un modo tutto loro. In Veneto non c'è l'estetica del lavoro che c'è per esempio a Milano, dove il fatturato e lo stress lavorativo sono uno status symbol, qualcosa da mettere in mostra come una bella macchina o un orologio. No, il Veneto ha un rapporto molto più complesso col lavoro. Il lavoro per il Veneto è una croce da portare, un calvario per la purificazione dell'anima. Qualcosa di cui lamentarsi anche con le espressioni più colorite, ma qualcosa che bisogna fare, fare tanto e fare bene. Insomma, il lavoro per il Veneto è un imperativo morale. Ma il più grande senso del dovere, di responsabilità, il Veneto non ce l'ha per il lavoro. Ce l'ha per i fioi, per i boce, i butei, insomma per gli amici di una vita. Perché prima di ogni altra cosa, il Veneto è un compagnone, un amico leale, uno che, per un amico, sarebbe disposto anche all'estremo sacrificio. Cioè offrirsi di guidare dopo una serata di bagordi e farsi ritirare la patente al posto suo. Tutti questi sui veneti chiaramente sono un po' degli stereotipi. Identità locale, dedizione al lavoro, forte senso di comunità. Ma come tanti stereotipi, un loro fondo di verità ce l'hanno. Se conoscete almeno una persona veneta, probabilmente lo sapete. Quindi tutte queste caratteristiche cercate di tenerle a mente. Ci torneranno molto utili, perché ormai, l'avrete capito, è proprio in Veneto che è ambientata la nostra storia. È qui, in questa regione, che nel 1883 è nata la prima cassa rurale italiana, la prima banca di credito cooperativo.
Già, nel 1883. Forse ve l'eravate dimenticato. La nostra storia non è ambientata nel Veneto degli spritz a 2,50€ e dei weekend a sciare sulle Dolomiti. Siamo in un Veneto che appartiene al Regno d'Italia da meno di 20 anni. Da quando cioè nel 1866 l'Austria l'aveva ceduto all'Italia, nei negoziati di pace seguiti alla Terza Guerra d'Indipendenza. Siamo in un Veneto che non ha nulla a che vedere con la regione industriale che conosciamo oggi, dove le campagne sono costellate dei capannoni di aziende manifatturiere. No, le campagne di quel Veneto, le campagne dove si svolge la nostra storia, erano solo quello. Campagna. Campagna coltivata a perdita d'occhio. E gli unici edifici che avreste visto in questa campagna sterminata erano le abitazioni in cui vivevano le famiglie contadine. In Veneto le chiamano casoni. Di questi casoni, percorrendo un tratto di campagna veneta verso la fine dell'Ottocento, ne avreste visti a centinaia, nelle vaste pianure del Polesine e del Padovano, come nelle montagne del Bellunese. Ne avreste visti alcuni isolati in mezzo ai campi e altri invece accrocchiati in piccoli borghi. Tetti in paglia, pareti di legname spalmate d'argilla che poggiavano sopra muretti di pietre a secco. Finestre coperte da infissi in legno, spesso senza vetri. Entrando in una di queste abitazioni, la prima cosa che avreste notato è che non c'è il pavimento e che i vostri piedi poggiano su quella stessa umida terra che circonda la casa. Forse è per quello che non c'era lo zerbino all'ingresso. Oltre al fango sotto i piedi, è rimasto a farvi compagnia una volta entrati anche l'odore penetrante del letamaio, posizionato strategicamente proprio a fianco alla casa. L'interno è solo uno stanzone buio, un open space lo si chiamerebbe oggi, con una rampa di scale malandata che porta al piano di sopra. In fondo allo stanzone un piccolo focolare, che a vederlo vi fa quasi tenerezza se pensate che sarà l'unica difesa contro il freddo dell'inverno in una casa con le pareti in legno e senza i vetri alle finestre. Ecco, dentro a una casa come questa che avete appena visitato, alla fine del 1800 ci avrebbe vissuto un'intera famiglia, quasi sempre composta da più di 10 persone, in condizioni igieniche che mi risparmio di raccontarvi. Lo so, mi sono preso un sacco di tempo per descrivervi questi casoni, o come li definivano con grande empatia gli stessi sindaci veneti dell'epoca, questi canili, questi tuguri, queste topaie. Il motivo per cui mi sono soffermato così tanto su questo argomento è che queste abitazioni contadine erano forse la manifestazione più visibile dei problemi che affliggevano le campagne venete nella seconda metà dell'Ottocento. E non soltanto per il loro squallore, per il fatto che fossero fatiscenti, umide e mal coibentate. Anzi, da un certo punto di vista, la cosa più preoccupante di questi casoni non era la loro qualità, ma la loro quantità, cioè il fatto che fossero tanti, sparsi come funghi per tutta la campagna. Questa alta densità di abitazioni contadine, infatti, era sintomo di un problema strutturale nelle campagne venete di fine Ottocento. Una sorta di chiave inglese incastrata negli ingranaggi dell'economia rurale, che manteneva la popolazione contadina in una trappola di povertà e sottosviluppo. Ma per capire bene questo problema strutturale c'è bisogno di sporcarsi un po' le mani, cioè di sporcarsele davvero in senso letterale. Perché se finora ve la siete cavata con un veloce tour di un casone veneto, come dei turisti curiosi di passaggio, adesso è il momento di rimboccarsi le maniche. È il momento di parlare di agricoltura.
Pian pian pian. Allora, se permetti, ognuno parla del suo mestiere. Ti te fai finanza, mi fa sul contadino. Quindi di agricoltura parlomi. Ecco, piacere, sono Gilberto. Mi sono uno di quei contadini veneti dell'Ottocento, quei che sta nei tuguri, nei canili, come il dice lui, senza pavimento, senza vetri, con la puzza di letame. Guardati, ma come si permette? Vorrei vedere casa sua. Allora, adesso vi spiego la mia situazione, che è un po' quella di tutti i contadini qua intorno. Mi godo 2 ettari di terra in affitto, dove ovviamente coltivo gran turco per fare la polenta. Tutto il gran turco è mio, ma per la terra vado a pagare l'affitto al proprietario. Quindi insomma, la terra è sua, l'impresa agricola è mia. Che dopo, impresa, parolon. 2 ettari di campo, una stalla, 2 bestie malandate e qualche ferro arrugginito. L'impresa vera è campar. Comunque vabbè. In pratica, l'altro giorno vengo a sapere che il mio vicino, Carlo, che aveva altri 2 ettari qua attaccati, se n'è andato. Ha fatto armi e bagagli e è emigrato in America, perché non gliene poteva più. E siccome Carlo era in affitto dal mio stesso proprietario, il signor Angelo, questo viene da me e mi dice: ascolta Gilberto, che sarei a me, ti che te si bravo e te lavori bene, ma perché non ti prendi anche la terra di Carlo di fianco alla tua? Così ci avresti 4 ettari tutti attaccati. Solo che mica dico: guardi signor Angelo, sarebbe bello, però ci pensi un attimo. Cosa me ne faccio io dei 2 ettari in più di terra? Cioè, come faccio a starci dietro? Seguo sempre i soliti ferri arrugginiti e le solite 2 bestie. Minimo minimo dovrei prendere altri 2 buoi e un aratro per cavar fuori abbastanza gran turco da sti 4 ettari. Però, signor Angelo, con tutto il rispetto, secondo lei io ho i soldi per comprare tutta sta roba? Neanche da lontano. A malapena con i scali dell'affitto ogni mese. Quindi si figuri, se mi prendo il doppio della terra, inizio a pagare il doppio dell'affitto per produrre lo stesso gran turco di prima, con le stesse bestie e gli stessi attrezzi. Non saprò leggere, ma non sono mia stupido, due conti li faccio. Quindi insomma, no grazie signor Angelo, io mi tengo i miei 2 ettari che ho adesso e tanti saluti. Comunque non si preoccupi signor Angelo, vedrà che un altro disgraziato da affittare i 2 ettari di Carlo è leccata subito. Qua in campagna se è una roba che non manca, gli hai disgraziato.
Avete capito il problema del buon Gilberto? Anche con il doppio della terra, Gilberto non sarebbe riuscito ad aumentare la sua produzione di gran turco, perché gli mancava una cosa fondamentale: i soldi, il capitale per investire in un paio di buoi e in un aratro nuovo. Senza quel capitale, senza quegli investimenti, tutta quella terra serviva a ben poco. Sarebbe rimasta improduttiva e per Gilberto, che era in affitto dal signor Angelo, sarebbe stata soltanto un costo inutile. L'unica magra, magrissima consolazione per il nostro contadino Gilberto è quella di essere in buona compagnia. Già, perché la stessa carenza di capitale, di denaro per fare investimenti e aumentare la produttività dei terreni, era un problema endemico nel Veneto di fine Ottocento. Tantissima terra coltivabile, ma poco capitale per farla fruttare. Pochi soldi per comprare bestiame, che oltre a fare da motore per gli aratri, forniva anche il concime per la terra. Pochissimi investimenti in sistemi di irrigazione e macchine agricole come le trebbiatrici, che stavano iniziando a diffondersi nel resto d'Europa. Con questa scarsità di capitale, l'unico modo per garantire un minimo di produttività della terra era sostituire il capitale con il lavoro, cioè sopperire alla mancanza di bestiame e macchine agricole con le braccia, frammentare la terra fra centinaia di migliaia di contadini costretti a coltivare solo minuscoli appezzamenti, appena quel tanto che potevano gestire con un aratro arrugginito e qualche bue malandato. Ma con così poca terra e con così poco capitale, un contadino come Gilberto riusciva a malapena a ricavare il necessario per tirare avanti tra un raccolto e l'altro. E restava intrappolato in una spirale perversa, una spirale dove la mancanza di capitale causava la frammentazione della terra e a sua volta questa frammentazione impediva ai contadini di crescere e accumulare capitale. Ecco perché la quantità di casolari, la densità di abitazioni contadine sparse per la campagna ci aveva fatto scattare un campanello d'allarme. Perché tutte quelle case, per di più stipate di gente, erano l'emblema di un'agricoltura arretrata, affamata di capitale, che poteva funzionare solo con un'infinità di contadini che lavoravano miseri fazzoletti di terra. E che, di conseguenza, lasciava questi contadini intrappolati in uno stato di miseria da cui sembrava impossibile uscire.
Il meccanismo che abbiamo appena spiegato, questo circolo vizioso per cui la mancanza di capitale condanna centinaia di migliaia di persone a lavorare la terra per guadagni da fame, è una classica trappola di sottosviluppo. Sì, perché è a questo che dobbiamo pensare quando ci immaginiamo il Veneto di fine Ottocento. Una regione ancora in via di sviluppo. Una regione dove l'agricoltura era ancora un settore economico a bassa intensità di capitale e ad alta intensità di lavoro. Dove cioè per ogni ettaro di terra coltivabile c'era pochissimo capitale investito in tecnologie agricole e tanti contadini che vivevano su quella terra e la lavoravano per poche lire ciascuno. In un paese sviluppato, invece, come è l'Italia di oggi, succede tipicamente il contrario. Un singolo contadino è capace di coltivare da solo anche decine di ettari di terra e di godersi tutti i frutti di quella terra, perché ha investito in trattori e mietitrebbie che gli risparmiano un sacco di lavoro. Alta intensità di capitale, bassa intensità di lavoro. Ma come si fa a passare da una situazione all'altra? Come si fa a passare da un settore agricolo con poco capitale e tanti lavoratori che fanno la fame a uno dove invece c'è tanto capitale e meno lavoratori, ma pagati bene? Come si fa ad uscire da questa trappola di sottosviluppo? Beh, come penso immaginerete, questa è una domanda difficilissima, a cui non esiste una risposta semplice e pulita. Ma in linea di massima si può pensare a due categorie di soluzioni. La prima viene dalle istituzioni, dallo Stato. Per dare un impulso allo sviluppo rurale, lo Stato può decidere di investire dei soldi di tasca propria, di iniettare un po' di quel capitale che manca per dare una spinta all'economia rurale e rompere il circolo vizioso. Ma se vi ricordate dall'inizio di questo podcast, alla fine dell'Ottocento il Regno d'Italia, questo nuovo stato di cui il nostro Veneto era da poco entrato a far parte, era alle prese con un bilancio devastato dai debiti di guerra. Un bilancio che i primi governi del Regno si erano dati la missione di sanare a suon di tasse. Quindi, più che aiutare i contadini veneti attraverso incentivi e sgravi fiscali, lo Stato aveva aggiunto benzina sul fuoco, assottigliando ancora di più i guadagni che i contadini riuscivano a spremere dalla poca terra che avevano. In assenza di aiuti dallo Stato, l'altra possibile via d'uscita alla trappola di sottosviluppo poteva essere il mercato, la nascente economia capitalista. Nelle città italiane, specie al nord, stavano effettivamente cominciando a nascere e a svilupparsi nuove industrie, sull'impulso della rivoluzione industriale che stava investendo il resto d'Europa. La speranza tra molti politici e intellettuali dell'epoca era che queste industrie si sviluppassero a tal punto da cominciare ad attirare lavoratori dalle campagne e a sottrarre sempre più persone dalla miseria della vita rurale. Ma la realtà era che nel nostro Veneto, a fine Ottocento, queste industrie erano ancora una goccia in un oceano. Non ce n'erano neanche lontanamente abbastanza e di abbastanza grandi per assorbire la gigantesca forza lavoro impiegata nelle campagne. No, la soluzione ai problemi dei contadini veneti, la via d'uscita da questa trappola di sottosviluppo, non poteva venire né dallo Stato né dal settore industriale. Ma forse poteva venire dalla finanza.